Oggi parleremo di trucchi e unghie. Vai!
Non va bene.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Grateful Monday è il tuo podcast di fiducia per parlare della tua bellezza. Quindi oggi parleremo di trucchi e unghie.
No, ma pregate per noi, soprattutto per me, perché io sono 20 anni che sono sposata con questo. Cioè, tutti che si vogliono sposare, ma siete sicuri? Ma ringraziate Dio.
Ma siete
per dove siete?
Ma tu sei sicura?
Sposato,
ma tu sei sicura?
Che ti ho sposato e sono sicura, guarda. Dicevo 19 anni. Andiamo avanti, va.
Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast per capire fino in fondo cosa ci devi fare con la tua vita bene.
Cioè, lui questo ha 4 figli e parla così. Comunque, ragazzi, oggi parliamo di padre spirituale. Parliamo di cose
serie. Vado con la sigla un'altra volta.
No. Ricomincia, va?
No, senza sigla. Basta.
Io ho pensato delle cose
serie,
intelligenti da dire, utili. Stavo lì a cercare per capire meglio quello che volevo dire qua di Ezechiele, vabbè, del
niente,
padre spirituale.
E invece voglio dire che ho avuto diverse persone che mi hanno detto in maniera personale che questa serie sul discernimento vocazionale insomma è utile.
Non la roviniamo con questo. Diciamo qualcosa, cioè sono passati già 2 minuti, possiamo dire qualcosa di intelligente?
No, volevo ringraziare queste persone che mi hanno detto questa cosa e volevo anche invitare chi arriva qua per la prima volta, giustamente disorientato a questo punto, che invece è tutta una serie sul discernimento spirituale e che insomma abbiamo trattato vari punti.
Ok.
E niente.
Sì, chiaro. Allora, noi siamo qua molto in ritardo questa mattina perché il podcast deve uscire lunedì mattina, tipo esce la domenica a mezzanotte, invece sono le 10:30 dell'11 del mattino
qua.
E stiamo registrando adesso di lunedì, perché abbiamo avuto una settimana abbastanza intensa, 2 esami di Stato. L'esame di karate, il saggio di danza fino a mezzanotte, l'una ieri sera, diciamo siamo qui per testimoniare che Dio esiste, perché noi siamo ancora vivi. E domani si parte tutti, stamattina Rebecca
domani si parte, ma andiamo in vacanza,
no,
magari
si parte che vanno domani,
no,
voi partite,
chi
va
qua, chi di là, chi c'ha un impegno da parte, chi c'ha un impegno dall'altra, vabbè.
Siamo tutti in giro e Rebecca mi ha detto, mamma, che non è voluto andare al Grest dalle suore, niente, stamattina ha detto io dormo, certo tesoro, dopo tutta la serata che si è passata, mi ha detto, mamma, sai cosa abbiamo bisogno io e te, che rimaniamo io e lei da sole? Ho detto, dimmi amore, cosa vuoi fare con mamma? Voglio andare in vacanza.
Ha ragione.
Va bene tesoro, noi saremo in vacanza io e te.
Bello.
Quindi adesso organizziamo, dopo che finisce il podcast, organizzeremo tutte le cose per fare una vacanza io e lei.
Andate da Giovanni.
Andiamo da Giovanni in convento, che lei proprio mi ha detto sì, voglio andare lì, che ci sono, perché ci sono i conigli, le galline. E poi gioca e sta. Poi dopo ha detto che dobbiamo andare al mare.
Eh beh, là sta il mare, sta vicino.
Ma prima di fare tutto questo, ho detto, amore, registriamo il podcast, perché oggi dobbiamo parlare di una cosa importante. Anche se siamo distrutti e ci aspetta ancora una settimana impegnativa e le vacanze sono ancora non se ne vede proprio
l'orizzonte,
però noi oggi siamo qua e parleremo di del padre
spirituale. Vai.
Perché tante persone ci hanno chiesto, potete riparlare di questo argomento, ne avete parlato tante volte, potete riparlarne per piacere? Va bene.
Iniziamo su che cosa non è il padre spirituale?
No, cominciamo su perché parliamo di questo argomento.
Ok, vai.
Allora, abbiamo parlato, secondo me ci sono 3 fasi nel cammino dell'incontro col Signore. La prima fase...
Già hai detto questa cosa, vero?
Eh sì, vabbè, la ripeto, visto che stiamo parlando, siamo nel mezzo di questa cosa.
No, no, perché è una cosa che di solito non dici, quindi invece molto sei convinta, vai.
Sì, io penso che ci sono 3 fasi. Una prima fase proprio di conoscenza, di incontro, di innamoramento, in cui dici no, ma non ci puoi credere. Veramente io ho incontrato il Signore, vivo l'amore, vedo la mia storia in un modo diverso, comincio a ragionare è tutto nuovo, è tutto così incredibile. Poi a un certo punto c'è una seconda fase in cui c'è il cammino che ci sono due elementi nel cammino. Uno, delle scelte di vita poi importanti che ti aiutano davvero a cambiare la vita da prima a dopo. E due, un altro punto, che tutto questo passaggio lo puoi fare soltanto con un accompagnamento, cioè da solo. Dove vai in montagna a 3000 metri? Cioè non è una cosa pensabile. Pensa che tu, invece di andare in montagna, devi andare nelle tue ferite, nella tua storia, nei tuoi inferi, ma dove vai? Cioè senza il padre spirituale, gli amici, la preghiera, delle persone intorno che ti vogliono bene, che ti custodiscono, è un'impresa impossibile, cioè non è titanica. Terzo punto invece è proprio quando tu, dopo tutto questo, veramente conosci il Signore e dici: sì, Lui è il mio Dio, ma non solo perché mi ama, ma perché ho sperimentato che io sono morto e sono risorto, che io sono andato negli inferi e sono ancora in vita, ma non come prima, in maniera nuovissima. Quindi voglio dare la mia vita. Quindi veramente io la voglio dare, la mia vita, perché ne vale la pena spendere la mia vita perché qualcun altro faccia questa esperienza e incontri il Signore. E lì ti passa qualsiasi cosa, la sete di riscatto, e tutte le pippe mentali, e le mie ferite quanto sono grandi, se sono più grandi sono più piccole di quelle degli altri. Lì passa tutto, perché c'è proprio una vita dentro che ti esplode, è una vita esplosiva. Questi sono, secondo me, i tre punti. Nel mezzo del cammin di nostra vita ci sta...
Mi ritrovai in una selva oscura.
Ci sta questo passaggio...
L'unico pezzo che so.
In cui tu cominci il cammino, ma da solo non ne può fa. È impossibile andare agli inferi da solo, è impossibile. Perché...
Però non è soltanto gli inferi, cioè...
Gli inferi, io dico, nelle tue ferite, nei tuoi irrisolti, anche nel capire...
No, no, aspetta, stai volando...
Aspetta, anche nel capire i tuoi doni.
No, però voli molto in alto. Secondo me, anche a livello più basso, queste cose che tu dici sono vere, però anche a livello più basso, semplicemente, tu entri in questo entusiasmo dell'incontro, ma sei una mina vagante, fondamentalmente. È tutta emotività... E quindi parti, vai una settimana dai cistercensi, una settimana vai dalle suore anfibie di Guadalupe, un'altra settimana dici no, ma io... un'altra settimana invece niente, discoteca a manetta perché basta, mi avete rotto le scatole. Ma
che ne avevi, Ibiza col fidanzato?
Cioè, è tutto,
mi piaceva.
È un fritto misto, perché non c'è... perché si diventa sempre cristiani con un altro cristiano, ma il cristiano non si fa mai da solo, è il contrario del self-made man americano. Il cristiano non si fa mai da solo, è sempre la comunità cristiana, e in particolare dentro la comunità almeno una figura di riferimento, che in particolare dovrebbe essere il tuo padre spirituale, che ti accompagna e ti educa alla fede. Educa vuol dire che proprio ti fa uscire, no? Per chi sei nella relazione con Dio. Quindi non è che non va bene l'entusiasmo, è che è senza forma. Invece il padre spirituale ti aiuta a prendere forma, la tua forma, non la forma che ha deciso lui o la forma che ha deciso un'altra cosa, a prendere la tua forma.
Vorrei fare la distinzione, cioè, di che cosa può identificare un padre spirituale. Cioè, allora, il padre spirituale innanzitutto non è un rapporto paritario, non sono i tuoi amici con cui ti confronti e cammini insieme e magari fate gruppo e avete gli stessi desideri e siete allo stesso punto del cammino, che è una cosa importantissima. Il padre spirituale non sta a livello, non si relaziona con te a livello paritario.
Non viene a mangiare la pizza con te, ride e scherza.
No, il padre spirituale non è che non lo deve fare in assoluto,
no, vabbè.
Però il padre spirituale è una figura paterna, cioè una figura che è più grande di te.
C'è un distacco, un sano distacco, sì.
Sì.
Yes.
Cioè non è una figura, non è una relazione paritaria, numero uno. Numero due, non è quella persona che crede in te come lo psicologo crede nelle tue capacità, nelle tue risorse nascoste, come gli amici.
Psicologi, io non ho mai incontrato psicologi che credono in me. Come mai? Ho sbagliato psicologo?
Secondo me li paghi poco. Cioè, perché se no, se tu paghi, guarda, tutti credono in te, pure i medici. Se tu paghi tanto, quando arrivi, ciao, ma no, come stai?
Ma lo psicologo,
si ricordano pure che ci avevi la volta precedente.
Non deve credere in te, vabbè, comunque, vai.
Allora, il padre spirituale, ripeto, il padre spirituale non è una relazione paritaria, non è lo psicologo, colui che crede in te, non è gli amici che credono nelle tue risorse nascoste e conoscono il tuo valore e tu ce la farai. Il padre spirituale è uno che crede in Dio e siccome crede in Dio, lui te lo annuncia. Lui te l'annuncia e crede che anche per la tua vita ci può essere una resurrezione. Questo è quello che fa il padre spirituale. Profetizza sulla tua vita così che tu possa profetizzare tu sulla vita tua e avere tu la fede e fare e camminare tu con la tua fede verso il Signore. Non è uno che crede a posto tuo, è uno che crede un minuto prima di te e dice: ma guarda, lo vedi? Ti fa vedere dove tu non vedi ancora. Perché tu possa credere.
Crede nella promessa di Dio su di te. Bello. Tutta sta gente gliel'ha invitata.
No, questo... incredibile, non c'è... cioè come fanno a stare tutti qua dentro?
No, hai fatto la sintesi perfetta.
Ma guarda che ci ho pregato tanto per... sai che i podcast non li prepariamo mai, eh? Però guarda, ci tenevo tanto a dire questa cosa.
Mazza, oh,
ci ho proprio pregato.
Hai fatto una sintesi perfetta, ragazzi. Take on message di oggi questo, scrivitelo mo, poi puoi pure andare al mare. Cioè il padre spirituale...
voglio venire con te pure Rebecca, c'è a due posti.
Il padre spirituale non è quello che crede nelle tue potenzialità e ti aiuta a esprimere le tue potenzialità, il tuo carattere, eh? È colui che crede prima di te sulla promessa che Dio sulla scommessa e la promessa che Dio ha fatto su di te.
Sì, questo perché io vedo tantissime persone che pensano che siccome parlano con un sacerdote allora hanno una guida spirituale. Non è questa la guida spirituale, non è confrontarsi, non è qualcuno che è grintoso nei tuoi confronti, perché quello può essere anche un educatore, può essere un amico, non lo so chi è, però il padre spirituale è uno che ha fede. Tante volte io vedo tante chiacchiere, ma fede poca. Cioè, vedo che certe volte c'è più paura del ha più paura il padre spirituale delle scelte che fai tu che tu. No, ma non
no, spiegalo bene questo qua che non si è capito, perché lo devi dire bene.
Cioè che magari tu senti nel cuore delle cose grandi o delle cose particolari, cioè un po' matte, magari sei all'inizio del cammino e ti sviene proprio...
delle intuizioni.
C'hai delle intuizioni, ma c'è quell'energia che spacca perché hai incontrato Gesù, perché che ne so, stai proprio...
Gesù il Signore, alleluia.
È proprio, sei un po' fuori di testa, e che è una fase, va bene. Quando sei innamorato proprio, ci sta, dai, ci sta. E in quella cosa lì, sebbene non sia così, non abbia delle radici profonde, comunque è una forza che ti spinge a fare dei passi. Allora il padre spirituale certe volte frena tantissimo, uno perché si rende conto che sei un po' matto e due perché ha paura di quegli slanci, perché lui non li farebbe mai, per esempio. Ma sono cose che proprio nella direzione spirituale non devono proprio esistere.
Non devono entrare.
Questo pensare che secondo me, che io non lo farei mai, io a posto tuo non lo farei, ma proprio
chi se ne frega?
Non mi interessa.
Infatti.
Cioè è proprio una cosa che non interessa. Il padre spirituale è quello lì che mette la luce dove c'è il buio e dice: ma guarda che io qui vedo. E dopo piano piano vedi anche tu.
A mercoledì esce l'episodio su San Giuseppe con Real Men, che è tutto su questo discorso sulla paternità, ed è interessantissimo che tu hai pensato di fare invece oggi il padre spirituale, perché le due cose vanno a braccetto. Perché meditando il passo, quello della chiamata di Maria e Giuseppe, quello che emerge, no, studiando quel passo lì, è che, e già te lo raccontavo l'altro giorno, è che per una donna accogliere il progetto di Dio vuol dire accogliere il progetto di Dio nella tua vita. Cioè per Maria accogliere il progetto di Dio vuol dire accogliere Gesù nella sua vita. Per Giuseppe invece vuol dire accogliere il progetto di Dio in qualcun altro, che è tipico dei padri, perché il padre accompagna e protegge e fa in modo che il progetto di Dio su di te, non su di lui, su di te possa fiorire. Quindi è chiaro che è un discorso che ha delle coordinate molto diverse rispetto al consiglio, rispetto a quello che penso io. È proprio aiutare una pianta a crescere alla luce di Dio.
Quello che ho vissuto nella direzione spirituale e che posso condividere, poi non è che c'ho il manuale di come deve essere il padre spirituale, perché cioè, certe volte vedi delle persone dei sacerdoti di 1500 anni fa, che però hanno accompagnato in maniera semplice delle persone a delle grandi vocazioni. Quindi non è che c'è il manuale di come si fa, però delle caratteristiche generali ci sono. Io posso raccontarvi quello che io ho fatto con Padre Giovanni, col mio padre spirituale, e l'esperienza positiva che ho avuto, che mi ha portato dopo a capire la mia vocazione, ad entrarci dentro e soprattutto a come ci sono entrata e a come la vivo. Cioè, questo è quello che cambia, nonostante me, ecco, nonostante chi sono, è quello che sono. Quello che io ho fatto con Padre Giovanni è stato andare lì e dire: io vorrei capire perché ci sono sul pianeta, a che serve la mia vita. E lui mi ha detto: questa tua domanda è una domanda vocazionale. E allora ho cominciato a dire: questa domanda se la poneva Tizio nella Bibbia. Allora, leggiamo questo passo. Oppure, poi tornavo, lui mi dice: guarda che devi entrare in relazione in maniera intima, perché il Signore ti vuole guarire, ma se tu non gli permetti di toccare nell'intimità, se tu non gli permetti di entrare nelle tue relazioni, nelle tue dinamiche affettive, nelle tue ferite, il Signore non ti può guarire. E io dicevo: ma come si fa sta cosa? E ti devi trovare il fidanzato, non è che facciamo chiacchiere qua, che non è che un amico ti tocca le ferite. Allora lui mi ha detto: ti devi trovare, dobbiamo vedere come ti relazioni in maniera intima, perché il Signore vuole entrare lì. E io dicevo: ma veramente? Beh, mo la faccio breve, alla fine troviamo questo fidanzato qua. Troviamo questo fidanzato e lui dice: ogni problema che usciva fuori, rapporto non paritario perché ero piccola, lui stava dall'altra parte del pianeta. Allora, nella Bibbia dove si parla di questa qui? Allora, ragazzi, dobbiamo lavorare su questo punto. Poi, dopo io ero, mi vestivo e mi acconciavo che non si poteva vedere, tutti i piercing, no, mi rasavo i capelli da sola, mi vestivo che non... lasciamo perdere.
Non le vogliamo ascoltare.
Allora lui mi ha spiegato la bellezza, che cos'è la bellezza per una donna e che cosa ci deve fare una donna con la sua, qual è la sua chiamata, la bellezza e che cosa serve questa cosa. Allora mi ha detto: devi adesso studiamo Giuditta e Oloferme. Quindi ogni cosa era riportata a quello che il Signore dice di questo. Però non come lui interpreta, non faceva dire a Dio quello che mi voleva dire lui usando la parola di Dio. Mm-hmm. No, lui mi diceva: allora qui si parla di bellezza, tu devi lavorare sulla bellezza perché non ci siamo. Allora dobbiamo studiare questo. Cosa ti dice questo passo? Lo devi pregare in spirito e verità. Allora prima lo pregavamo insieme, lo leggevamo insieme. Lui mi diceva: guarda, questo vuol dire questo, questo. Cosa vuol dire per te questa cosa? Adesso tu preghi e cerchi di soffermarti e di lavorare su questa cosa. E ogni passo era così, ogni passo, ogni passo, ogni passo, ogni passo. Alla fine lui dove mi ha portato? A quello che pensava lui? Mi ha portato alla sua esperienza che aveva con milioni di giovani? Quando l'ho conosciuto io era già grande? Cioè, dove mi ha portato? No, lui non mi ha anche comunicato attraverso l'esperienza, attraverso gli studi che lui ha fatto di teologia, di psicologia, tutto quello che vogliamo, ma lui mi ha portato alla parola, lui veramente mi ha portato al Signore, a una relazione profonda con Dio, basta. Poi quello che dovevo capire l'ho capito io, l'ho condiviso con lui, perché lui poteva, e lui, quello che lui capiva pregando per me, l'ha condiviso con me e mi ha detto: che pensi di questa cosa? Mi provocava, mi diceva: ma io vedo che qua ci siamo, ma perché non vi sposate? Adesso, ma cioè, lui provocava e mi portava al Signore. E questa cosa mi ha messo in cammino, mi ha fatto camminare e mi ha reso innanzitutto dipendente da Dio, non dipendente da lui. Cioè, non è che ogni cosa che dovevo fare poi tornavo da Padre Giovanni perché ne sapeva più di me, perché andava non so dove, perché mi voleva portare in quello che pensava lui. Lui semplicemente mi portava al Signore, mi portava alla parola, mi portava a capire che quella parola era una parola viva, chiara, che poteva parlare a me, che era qualcosa di forte per me. Io non lo so come è stato per te il padre spirituale, cioè dopo c'è stato un pezzo che abbiamo fatto insieme, ma io non lo so, il tuo cammino è stato molto simile a quello che ho fatto io.
In parte sì, però diciamo quello, lui ha fatto un cammino molto più stretto sulla parola e secondo me questa cosa qua è stata ottima ed è il suo stile. Quello che ha fatto Fra Massimo con me soprattutto è stato quello di riportarmi a me stesso, cioè aiutarmi a capire io che cosa dicevo, io che cosa pensavo, io che cosa agivo.
Cioè ti ha fatto da specchio.
Mi ha fatto molto da specchio. Quindi riportava sulla tavola parole, desideri, azioni in modo tale di capire da dove venissero. Cioè come mai pensi questa cosa? Da dove viene? Il Signore cosa dice di questa cosa? Capito?
Sì.
Che diciamo... Secondo me la cosa importante è quella di... cioè, qual è la differenza a questo punto tipo con un cammino terapeutico, per dire, no? È che il fine del cammino terapeutico è quello di mettere luce sulle ferite più importanti della tua vita, mettere luce su alcune dinamiche attuali che si inceppano, cercare di capire da dove vengono e in qualche maniera rimettere sul tavolo quei vissuti in modo tale da decomporli, digerirli e andare avanti. Cioè, tu sei abituato a, sei stato abituato a essere bastonato, è chiaro che come vedi un bastone per strada, ti passi dall'altro marciapiede. Ma siccome è finito quel tempo, non c'è bisogno di passare all'altro marciapiede, se riesci a rientrare e a sbloccare questo meccanismo. Invece il padre spirituale fa una cosa diversa. Il padre spirituale entra con te nella tua storia e legge cosa il Signore sta facendo con te e per te. E questo è un po' diverso. Cioè, è chiaro che le cose si toccano, no? In qualche maniera. A volte sei talmente bloccato e chiuso che hai, diciamo, tra virgolette, poi non si può dire cronologicamente la conseguenzialità delle cose, però si può dire che a volte sei così cronicamente chiuso e non vuoi vedere alcune cose o sei così cronicamente bloccato che prima hai bisogno di scastrarti su alcuni meccanismi magari attraverso la terapia e poi puoi effettivamente vedere con lucidità la tua storia con gli occhi di Dio, oppure no, oppure il viceversa,
anche cioè, viceversa, cioè che piano piano che il Signore ti guarisce, illumina quelle ferite, dopo tu ci agganci a questa cosa, un altro aiuto, fai tutto il tuo possibile che ci agganci la terapia perché ti aiuta ad avere degli strumenti e velocizzi dei passaggi, però
dipende dove sei, insomma, dipende molto...
anche quanto sei aperta alla grazia di Dio, perché il Signore in un secondo ti guarisce tutta la storia che magari c'è gente che va in terapia da 10 anni e che non ha guarito, poi incontra il Signore e in un mese dice ma io sono guarito veramente, io non mi sono mai sentito amato, adesso ho sperimentato l'amore, altro che gli strumenti, a me l'amore mi ha guarito.
Certo.
Cioè, non ma sto dicendo che è una strada, no, sto no, dicendo no. Che sono...
No, ma stai mettendo luce su un punto importante, è il Signore che salva, è il Signore che guarisce e poi dopo è il Signore che salva, cioè vuol dire prende quelle ferite e le fa diventare una luce per la tua storia, per la tua vita e per la vita di chi sta intorno a te. Ecco, il punto è questo, che se tu sei quando tu sei consapevole che il Signore che salva, questo non vuol dire che avviene in maniera così magica, miracolosa, dall'alto, senza nessuna interazione con nessuna persona o nessuna situazione. A volte il miracolo del Signore, della guarigione e della salvezza passano attraverso altre persone, che possono essere il tuo gruppo di preghiera, il tuo parroco, il tuo padre spirituale o il terapeuta, cioè nel senso
anche con quello che c'è,
è la cooperazione tra l'umano e il divino che poi si realizzano i miracoli, non arrivano così dal cielo improvvisamente. Però quello che volevo dire è questo, che la relazione col padre spirituale ha un suo ruolo, ha un suo spazio. Ma quello che vedo spesso nei ragazzi è che questo spazio è, non è protetto ed è calpestato, cioè che il padre spirituale agisce in modi che non sono poi propri del suo ruolo e calpesta un pochettino questa terra santa che è il luogo del discernimento. Questo è un punto importante. Cioè, quando il Padre Spirito ti dice no, non andare a questo ritiro, no, non frequentare questa persona, ma io ho paura che, e tutte queste cose qua ti riempiono soltanto di costrizioni e sensi di colpa. La prima virtù del padre spirituale non è la sapienza, è la castità, che non vuol dire che stiamo dicendo che i preti toccano il sedere alle signorine. La castità è non legare a sé, cioè molto bello, appunto ascoltavo Don Fabio l'altro giorno, molto bella la differenza tra formazione e educazione, che tu già la sai benissimo e te l'abbiamo sentito mille volte. Educazione è tirare fuori da te quello che non so, d'accordo?
L'uomo.
L'uomo.
Chi sei?
Chi sei?
Educere. Esatto. L'arte maietica.
No, guarda, no, già mi stai venendo dopo tardi, prego, basta. Già quando dici educere già mi vengono i crampi.
È l'unica parola latina che so.
Vengono i crampi, guarda. Quindi.
Anche pro nobis so. Tu due.
L'educazione, noi usiamo come sinonimo educazione e formazione, dice Don Fabio. Ma è molto diverso, perché educazione è trarre qualcosa fuori da te, cioè chi sei tu veramente. La formazione invece è darti una forma. Cioè io ho una forma che se deve fare così e ti formo e ti faccio. Cioè è una formazione alla matematica, perché tu devi imparare come funziona la matematica. Però è un'educazione poi a essere uno studioso o essere un ricercatore o essere uno scienziato. Quindi spesso, io direi 9 volte su 10, quello che vedo, almeno 99 su 100 è troppo, 9 volte su 10, la maggior parte di questi padri spirituali non lo sanno fare il padre spirituale. Non è una questione, non è un giudizio cattivo, brutto, cattivone. Non l'hanno ricevuto, non l'hanno visto, si sono buttati in caciara, sono in cammino, miglioreranno domani, non lo so. Però insomma, l'analisi che devi fare tu è su te stesso oggi, su questa relazione. Cioè, se la relazione non è casta, cioè che c'è questo spazio di distanza che abbiamo detto prima, ma di profonda libertà e non di possesso nei tuoi confronti o di pretesa di conoscenza della tua vita o della direzione che deve prendere la tua vita, se non c'è questo, che a volte può essere molto sottile, se ci sta, che so, effetti collaterali, se ci sta senso di colpa, se ci sta ho paura di dirgli questa cosa, se ci sta mo se faccio questo si arrabbia, di solito non funziona. L'ultimo aspetto, e quindi non c'è questa castità, l'ultimo aspetto importante, e che anche questa cosa qua ho sentito molte volte, è questo. Tu vai da un padre spirituale, monaco X, frate X, prete X, fai il cammino. E a un certo punto nella relazione il frate, il prete, si rende conto che tu non stai lavorando per entrare in quel convento, in quella fraternità, in quella situazione, ma invece stai pensando e ragionando per andare da un'altra parte. La castità sta nel fatto che io come padre spirituale ti aiuto a capire cosa è buono per te. Se ti devi sposare, se devi entrare in convento, se devi andare in un altro convento. Questa è castità vera. Invece ho sentito tante volte che o si tira a sé, no vabbè ma intanto entra qua, oppure ho sentito cose del tipo ah vabbè ma se non ti fa il discernimento per entrare qua io non ti seguo. Che è di una superficialità, di una follia imbarazzanti. Mi imbarazzo a dirlo, insomma. Che io sto qua a cercare di capire cosa è bene per te nella tua vita e quello lì che dovrebbe farlo veramente di mestiere te caccia. Ecco, queste qua sono le cose un po'.
Allora,
tu hai aspettato che finissi oppure hai anche ascoltato e no. Ed era, andava bene?
No, volevo sapere dove andava a finire il tuo giudizio. Però
no,
è una fotografia della realtà, però diciamo
io vorrei che
noi ascoltiamo la maggior
lo utilizzassero come
sì,
e
che
confronto.
Noi che noi ascoltiamo tantissime storie negative, perché sennò uno non te la viene a raccontare e quindi abbiamo tanti lati negativi, tanti aspetti negativi del discorso. Poi ce ne sono tantissimi positivi, cioè se parlate con qualsiasi suora, prete o coppia che veramente ha fatto un cammino profondo ed è arrivata al sacramento con cognizione di causa, cioè veramente con una fede, un discernimento profondo, ti dicono che sono stati accompagnati da quel sacerdote, da quella persona in maniera che veramente questa cosa gli ha cambiato la vita. Cioè, la maggior parte, ci sono tanti, ci sono tutte e due le cose. Io volevo dire questa cosa, volevo racchiudere un po' il senso perché stiamo parlando di questa cosa e diciamo volevo solo dire questo, non è che dobbiamo, possiamo anche fare, finire qui l'episodio, ecco. Volevo dire questo punto, quando incontro il Signore a un certo punto c'è questa, a me è come se appare questa domanda, cioè appare questa frase in sovraimpressione a me del Vangelo: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, ma chi farà la volontà del Padre mio. E tu dici, io lo voglio fare questa cosa. Cioè, fare la volontà del Padre mio vuol dire, cioè, vuoi entrare nel regno di Dio, vuol dire il paradiso, cioè la gioia. Allora, ma io la voglio, non chi dice Signore, Signore, ma fare la volontà. Ma come si fa a fare la volontà di Dio? Cioè, questa è la domanda delle domande. Come si fa a fare la volontà di Dio? Allora io me lo so chiesto, perché nel Vangelo di la settimana scorsa c'era sto Vangelo, dico, ma Signore, io come faccio a fare la tua volontà? E allora pregando, poi devo dire che quando prego, siccome è un dialogo, il Signore usa le tue modalità di solito, cioè ti parla col tuo linguaggio, a volte il Signore, non so, mi prende, cioè non so, io mi, nella preghiera sento anche che mi prendo un po' in giro, oh che scherzo, però dicendo cose serie e profonde, non so, è il nostro dialogo. Ma io sentivo che la risposta era questo: Ale, ci vogliono due cose, vi condivido quello che ho capito io, non è che questa è la risposta. Innanzitutto ci vuole la grazia di dello Spirito Santo, perché per fare la volontà di Dio ci vuole la sapienza che illumina le cose, quindi il Padre spirituale che ti aiuta, ci vuole, come si dice, il dominio di sé. E che io penso ai miei peccati, che una settimana mi devo confessare e il prete non ci sta proprio sta settimana, mannaggia. E il dominio di sé, cioè un minimo datte una regolata, insomma, forse sforà troppo, insomma, cioè, per fare la volontà di Dio ci vorrebbe forse, Ale, per te il dominio di sé, forse dovresti pregare questo dono e altre cose, insomma, dello Spirito Santo. E poi dice, seconda cosa che serve sono le palle, cioè ci vogliono proprio assai.
Così ha detto.
E io dicevo, ma come Signore le palle? Ma in che senso? Cioè è bello essere amato da te? No, nel senso che quando poi io vado a toccare i fatti tuoi, non è che proprio tu dici che bello Signore, quando vado a toccare le tue ferite che le voglio guarire e per fare la mia volontà le dobbiamo andare a toccare queste cose, tesoro, perché se no dopo tu vai a compensare nel volere bene agli altri, lo usi come compensativo, non come servizio a me, non come dono della tua vita, lo usi come compensativo a tutti i guai che c'hai della tua storia. Quindi ci vogliono le palle perché tu stia lì. Cioè, perché tu non ti devi muovere da là, devi avere il coraggio di dire no Signore, Signore, ma ok, ti do il permesso di agire, di guarirmi, ti do il permesso di amarmi fino in fondo. E questa cosa qua, dare la tua volontà e non dire Signore, Signore, è proprio una cosetta. Quindi in questo passaggio di... per arrivare a fare la volontà di Dio, quindi che io ho capito che ci vuole queste mie grandi preghiere, io secondo me divento mistica alla fine, perché tocco queste preghiere profondissime. ci vogliono queste due cose, lo Spirito Santo e la tua volontà, consegnare la tua volontà fino in fondo, senza scappare quando fa paura. Tutto questo è più facile, diciamo, se c'è qualcuno che ti accompagna, se c'è qualcuno che ti porta al Signore, se c'è qualcuno che ti rimette lo sguardo, perché quando poi diventa sconveniente, quando poi diventa scomodo, quando poi tu non è che dici sì, 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 e però lì ti vai a perdere il tutto. Cioè, tu all'inizio assaggi cos'è l'amore di Dio e lo vuoi tantissimo. Quando lui comincia ad amarti in profondità, è lì ti piace di meno, ma solo se vai oltre, solo se passi attraverso la risurrezione e ne fai esperienza, allora hai fatto 13, 15, 20, 80 fai, cioè proprio 114, non lo so. È veramente poi lì puoi dire, sì, ecco, io conosco l'amore di Dio. E questo passaggio, tutta questa roba, non è proprio facilissima. è un passaggio profondo. Hai bisogno di amici, hai bisogno di strumenti, hai bisogno di uno che vede prima di te, hai bisogno di un profeta, cioè di uno che profetizza su di te, così che tu possa profetizzare su di lui. Infatti, per preparare questo episodio avevo proprio pensato e pregato Ezechiele 37, quando dice a Ezechiele profetizza sulle ossa inaridite. Cioè non è lui in questa visione, gli viene detto di profetizzare, ma è lui che profetizza. Cioè quello che glielo dice sa cosa Dio può fare per te. Sì. Di cosa è capace Dio? Lui lo sa, questo è il padre spirituale. Il padre spirituale sa di cosa è capace Dio. E dice a te: profetizza sulle ossa inaridite, profetizza sulla tua storia di morte, profetizza sulle tue ferite, profetizza sulle tue incapacità, sulle tue insicurezze, profetizza sui tuoi talenti, profetizza sulle cose buone che Dio ti ha fatto, profetizza sulla tua capacità, profetizza, profetizza. E dopo è lui che profetizza sulle ossa, che prende coraggio, tutto il coraggio che c'ha, no? Prende e dice, profetizza su queste ossa inaridite. A un certo punto sente che queste ossa, andate a leggere Ezechiele 37, queste ossa si cominciano a muovere e dice, oh ma veramente qua si mettevano i nervi sulle ossa, sentivo un rumore, stava succedendo qualcosa. Allora gli dice, continua a profetizzare. E lui continua e dopo queste ossa riprendono vita e dice, ecco, guarda, questo è l'esercito del Signore, e qui adesso succederà il riscatto, e qui cioè questa è la salvezza, questo adesso uscirete da qua, dalla deportazione, insomma, annuncia la liberazione. Ma sei tu che profetizzi su quelle ossa inaridite, che non sono soltanto le cose brutte su cui non scommetteresti mai, ma anche le cose belle, perché noi ormai non scommettiamo neanche sulle nostre capacità, sui nostri talenti, che sono doni di Dio pure quelli, perché noi ci focalizziamo sul far diventare, sul credere che sono doni di Dio le cose brutte. Ma quelle belle sono evidentemente doni di Dio, no? Cioè, profetizziamo su tutte e due le cose, no?
Sì.
Quindi il padre spirituale è quello che ti dice, profetizza, profetizza. E dopo sei tu che lo fai, sei tu che profetizzi. E dici, sì, io credo. E su quella fede fai la volontà di Dio. La volontà di Dio è rendersi a quell'amore, avere fede che sei amato. Questo poi non vuol dire che riuscirai, ce la farai e si realizzerà quello che pensi tu. No, questo non vuol dire che si realizza quello che pensi tu o quello che pensi il padre spirituale. No, perché la maggior parte della gente che conosco non si è realizzato quello che volevano loro. Però sono persone felici perché sono amate, hanno capito un modo diverso di vivere, che non è quello che pensavano loro, ma è proprio la volontà di Dio.
È quello che il Signore aveva pensato per loro.
Sì, che è un modo proprio diverso. Io non avrei mai... So che tutti si vogliono sposare, dici tu che ti sei sposato, ma io non ho mai pensato di sposarmi ed era proprio tutto, ma questo no, questo no. Era la mia risposta alle mie ferite, questo no. Madre, questa non è una cosa che io, per me è impossibile. Forse potrò essere madre di tanti, cioè forse potrò accogliere qualcuno, ma madre proprio, in maniera intima, cioè avere nella pancia un figlio, ma non esiste, ma non è una cosa che io posso fare. Ma proprio io non lo sento la maternità. Eppure il Signore mi ha portato lì ed è stata la maternità che ha guarito le mie ferite. Cioè nella mia storia era necessario passare da là. Cioè non c'era un altro modo così forte per poter guarire le mie ferite, non ce n'era un altro, se no penso facevo un'altra strada, il Signore mi mostra. Quindi ognuno ha la sua strada e percorre la strada che Dio ha pensato, se ti fidi. Se invece poi la maggior parte di noi, io compresa, la maggior parte della vita la viviamo frenati, che è un po' sì Signore, ma proprio io voglio stare con te, l'unica cosa che voglio è avere te, e un po' però fa troppo male, quindi io non voglio entrare in queste cose, ho troppa paura, però la verità è di meno, cioè comunque sto bene qui, comunque mi piace questo gruppo di amici, comunque io prima facevo delle cose brutte, adesso invece faccio delle cose belle, comunque va bene così, ecco. questa roba qua ti fa stare peggio di prima, perché se, non, sì, si, sì. non si capisce. E invece avere uno che ti dice profetizza, avere uno a fianco che ti dice non avere paura perché il Signore lo può fare per te. Il Signore non realizza i tuoi desideri, compie le sue promesse. Il Signore questo fa per te. Non è che non ti ascolta come se le avessi chiesto non quello che le hai chiesto, ma di più, tutto il suo amore, non un pezzettino di qualcosa che lui ti vuole dare, ma tutto il suo amore, tutto, tutto, fin dove tu non pensi, fino all'ultima goccia di sangue per te.
È molto bello questa cosa che hai detto, sono molto bello.
Sì. Sono le mie preghiere col Signore, sì, molto...
No. No, questa cosa di profetizzare...
Guarda che se muoio, se non mi riconoscete il martirio, quello l'ho detto a tutte le mie amiche, grazie a te. Però guarda che potrei diventare una mistica, secondo
me. Sì, vabbè. No, dobbiamo fare ancora altri due piccoli passi prima di chiudere che sono importanti. Il primo è... ma quindi noi siamo in coppia, quindi come facciamo... Padre spirituale singolo, ognuno se lavi i panni sporchi a casa sua, padre spirituale di coppia, perché dobbiamo fare discernimento sulla nostra relazione, se siamo chiamati al matrimonio insieme. Allora, noi possiamo dare la nostra esperienza, è l'esperienza che abbiamo visto innanzitutto con Padre Giovanni, ma anche con altre situazioni. Il discernimento vocazionale su una coppia è se è chiamata al matrimonio. Se sei chiamato tu al matrimonio, se è chiamata l'altra persona al matrimonio e se siete chiamati insieme. È un problema a tre corpi, tu, lei e Gesù Cristo. Quindi disaccoppiare questa cosa qua e studiare tu con Gesù Cristo e lei con Gesù Cristo non funziona. Cioè, questa è la nostra esperienza e la nostra condivisione. Questa cosa non funziona. E so che c'è un esercito accampato davanti al garage dove noi registriamo, di sacerdoti, frati, tutti molto teologissimi, studiatissimi, intelligentissimi, che dicono, ah, che schifo, ma certo che deve essere fatto singolarmente il discernimento, perché il Signore parla al tuo cuore. È un anatema pensare di fare discernimento di coppia. Io dico, ma di che stiamo a parlare? Questo è come voler mandare i razzi su Marte senza considerare, non so, crisi economica, che non ci sono i soldi, per esempio, per dirne una. Cioè, bisogna guardare la realtà delle cose nel concreto. Io a questa prospettiva non ci credo. Poi tu sei libero di fare come ti pare. E il frate, il prete può dire come gli pare. Ma, francamente, io penso che, noi pensiamo che il centro del discernimento sia un problema relazionale e relazionale con Dio insieme, perché è chiaro, noi abbiamo sentito di storie reali di lui va a parlare da Tizio, lei va a parlare da Tizio e in qualche maniera addirittura a volte lo stesso sacerdote, no? Che andavano a parlare separatamente, uno riporta una cosa, l'altro riporta un'altra e si crea una dinamica contorta in cui addirittura ma a me il prete mi ha detto che ti devo andare a quel paese, no, a me invece il prete mi ha detto che devo fare
a me mi ha detto che non posso dirti queste cose perché non ne puoi portare il peso,
ma non si può sentire, cioè raga, è sporco, cioè è banalmente putrido.
Quando ci succede che dei ragazzi che magari noi conosciamo così, che ci conosciamo da anni, che sono in coppia, si fidanzano e cominciano a dire no, ma a me poi questo ragazzo. Io dico sempre, guarda, ascolto, poi dico, ma c'avete qualcuno che vi può ascoltare insieme? Di solito è questa situazione che ognuno ha il suo padre spirituale e dico, vabbè, però se tu gli racconti una cosa e quello gli racconta un'altra, è chiaro che mo tu ti sei sfogata con me, io dico no, ma lui veramente è un immaturo, una persona, ma stai scherzando. Poi dopo però dico, se fra 5 minuti mi chiama lui, dico no, ma lei cioè, sta fuori con l'accuso, cioè, ma è chiaro che se voi parlate separatamente lui è cattivissimo, immaturissimo e viceversa, cioè è ovvio, quindi stiamo perdendo tempo. Il punto è farsi ascoltare insieme, perché mentre tu dici ad alta voce no, ma lui fa questa cosa, lui risponde ma che stai dicendo? Io faccio questa cosa per questo motivo. E quindi la situazione si ribalta. uno deve vedere la il discernimento è su come ci si relaziona, come funziona la relazione, dove punta, se stanno sulla stessa direzione.
Non è soltanto la relazione, come ci si relaziona, perché diventa un counseling di coppia, non è quello. No. Se stiamo andando verso la stessa direzione, se stiamo lavorando sui nuclei di morte, se stiamo lavorando su quelle dinamiche che fanno morire la relazione e che non ci fanno entrare in profondità col Signore. Ma questo si fa insieme.
Ma soprattutto tu devi in un fidanzato, dici, ma no, ma lui non è credente. Non è un problema. Tu devi verificare se è un uomo e lui deve verificare se è una donna e se andate nella stessa direzione. Cioè non dobbiamo mica verificare se credete nella Trinità. Cioè per me potete anche non credere nella Trinità, essere chiamati al matrimonio non è un problema, se lui è ateo, cioè non è che si può sposare, può avere dei figli con te e potete fare la volontà di Dio anche senza credere nella Trinità, non c'è problema, anche perché se tu che sei tanto credente io ti dico, ma tu ci credi nella Trinità, ma cosa vuol dire per te? Non è che tu mi sai spiegare cosa significa per te questa Trinità, quindi parliamo di aria fritta.
Ah, vabbè, ma è proprio un discorso che è più ampio, che il matrimonio non è necessariamente costruito in quel modo, cioè infatti dalla Chiesa è contemplato il matrimonio tra un credente e un non credente, è proprio perché c'è una strada lì, cioè, ma non è una strada di ripiego, un mezzo per mettere insieme le cose, no, è che proprio che la Chiesa crede che esiste una strada di salvezza attraverso quella direzione lì, quella forma.
Invece una cosa che dovete avere separata, perché così siete liberi, è separata dal padre spirituale e separata pure, non lo so, da, non lo so se è utile, non lo so,
il conto in banca, lì ognuno no. si deve fare i fatti suoi e nessuno deve vedere cosa spende l'altro.
No, è il confessore, cioè non è vero che lo dovete tenere separato, ho detto una stupidaggine, però volevo dire separato, non che dovete averne uno diverso, fate come vi pare, che non ci dovete andare insieme, ecco.
Ma questo però per legge è così, questo è un po' una banalità.
Ho detto una stupidaggine, stavo pensando, no, quello che volevo, non era una... Mi sono persa, ho intrecciato tre pensieri insieme, quello che... Ripetiamo. Metti stop, cancella.
Invio
e ripeto.
Punto a capo, vai.
Quello che volevo dire è questo. Non è necessario che il padre spirituale sia il tuo confessore. Può essere separato. Anzi, secondo me, è meglio se è separato. Così uno rimane più lucido sulle cose che ti deve dire. E quell'altro si sorbisce, due figure diverse.
Due figure molto diverse.
E quell'altro si sorbisce tutta la tua monnezza. Allora, il confessore invece non è quello che gli vai a dire tutti i fatti tuoi, vai lì per chiedere perdono per tutte le cose che pensi, che fai, che non fai, e come devo dire?
Ti presenti di fronte a Dio e sì, ti becchi la misericordia.
Per tutte le cose che dove fai un guaio, di non andare al massimo, di non puntare veramente al Signore, tutte le volte che ti caghi sotto, tutte le volte che ti fai fregare, ecco, tutte le volte che ti fai fregare te le devi confessare tutte, anche nei pensieri, anche nelle azioni e nelle non azioni, e questo non deve per forza essere il padre spirituale, cioè, anzi di solito chi fa il confessore non è detto che faccia il padre spirituale. Poi ci sono dei confessori invece che usano la confessione anche come direzione spirituale, cioè dipende, ognuno ha dei doni, però di solito
non è così.
Di solito non è così.
No, secondo me questa cosa qua mette confusione, sono casi specialissimi.
Sono casi speciali,
che io,
ma...
Tra l'altro non saprei neanche farti esempi.
Io ce l'ho, ma invece la direzione spirituale di un discernimento vocazionale, sì, secondo noi è meglio farla in coppia perché ti trovi davanti a vedere la relazione come funziona, non la versione di uno, ti trovi davanti la relazione, come si intreccia sta relazione, cioè lo vedi come funziona, quali sono i meccanismi, così lo puoi riportare alla parola di Dio, così che loro ci possono lavorare, perché quello che dice uno non è oggettivo, è la sua percezione che risuona i fatti suoi, le sue ferite della realtà.
Il padre spirituale fa da specchio e mette le cose su un, diciamo, su un piano simile, sono tutti sullo stesso piano.
Invece vedere la relazione ti aiuta a vedere come funziona la relazione e fa il discernimento sulla relazione. Va bene. Penso
l'ultimo
che...
punto invece...
C'è un altro punto?
Sì, ho detto che ci sono due punti. L'ultimo punto invece che dobbiamo tirar fuori brevemente è come trovi il padre spirituale.
Ah, mi piace questo.
No,
punto.
Ma questo no, brevemente, perché non ci sta nessuna formula, ma non ci sta I meet you.
Ti ascolto, voglio capire come.
No, niente. Come si chiamano quei siti là?
Mi chiedi a me i siti come si chiamano?
I meet you.
Vai avanti, va. Come si trova il padre spirituale?
.com, andate lì, cercate padre spirituale, voglio alto, voglio così, lo voglio così, ok. Il padre spirituale non lo trovi, è lui che trova te. No, era una bella frase che volevo dire così, ci stava bene.
Ma è proprio, ma è sbagliata, cioè una frase del genere è sbagliata proprio.
Allora, il padre spirituale chi è? Non deve essere necessariamente un sacerdote, un prete, un frate, eccetera. Ah, quindi può essere una suora. Non è neanche questo il punto. È un uomo / donna più avanti di te nella fede, che esercita su di te un ruolo oggettivo, cioè più oggettivo possibile e paterno. Per questo io storco sempre un po' il naso sulla madre spirituale, perché è un ruolo profondamente paterno, cioè c'è un tratto del maschile là molto forte. Esistono chiaramente anche donne che lo fanno e lo fanno bene, eccetera, però in generale è un tratto paterno, dare la direzione, questo è un tratto paterno. Anche il fatto che dicevo prima del accogliere il progetto di Dio in un'altra persona, che è proprio il padre spirituale, è un tratto prettamente paterno, maschile. Infatti la maggior parte dei padri spirituali sono uomini. Ah, ma io ho conosciuto una suora fantastica, c'aveva quattro teme, non importa, cioè... sì, va bene.
Ringrazia Dio che ti ha messo davanti sta persona e che ti ha fatto camminare.
Fantastico.
Punto.
Il tuo esempio di questa madre spirituale fantastica è la prova che anche le donne possono farlo? No, non è la prova. No, è lei che è fantastica e mi fa piacere di tenerla stretta, ma non è la prova. Quindi tutti i preti possono fare padri spirituali? Altrettanto no, secco. Il padre spirituale è una specie rara, nel senso che è un uomo che sa prendersi la responsabilità della tua vita in completa castità, in obbedienza a Dio. Infatti Padre Carlo, andatevi a sentire l'episodio su Real Men, Padre Carlo dice, cioè, ogni volta che mi chiedono di fare il padre spirituale mi viene un coccolone, ma non perché non vuole farlo, ma perché ha una percezione profonda della responsabilità che ci sta dietro e che gli viene chiesto, cioè un dare la vita vero. Non è un opinionismo, un dai vabbè ti accompagno da amici, è una cosa proprio seria, è una cosa proprio profonda e devi avere una chiamata, tu come sacerdote, come frate, come suora, devi avere una chiamata per farlo. Non tutti sono bravi confessori, non tutti sono bravi predicatori, e questo mi sembra è lapalissiano, e non tutti sono bravi guide spirituali. Il problema è che se tu non sei un bravo predicatore, mi annunci magari male il Vangelo e mi annoio. Ma se tu sei una cattiva, ho detto cattivo o brava? Se tu non sei bravo, ok. Se tu invece non sei un bravo padre spirituale e guidi la mia vita, è una tragedia. Quindi il padre spirituale lo devi trovare proprio bene e lo trovi tu. Cioè, mentre i fratelli sono quelli che ti capitano, i genitori sono quelli che ti capitano e la città in cui nasci è quella che ti capita, le due cose che non sono quelle che ti capitano e te le scegli sono tua moglie e il padre spirituale, non ci sono altre, o tuo marito insomma, e il padre spirituale. Queste cose qua te le scegli te, e te devi avere quel grado di fiducia nei confronti di quella persona che ti fa dire effettivamente, vedendo come si comporta, vedendo come mi parla, vedendo come si relaziona con le altre persone, ascoltando le storie di ragazzi che sono stati seguiti da lui, vorrei provare a farmi seguire anche io. Questo è il discorso. Chiusura. Ma quindi deve essere per forza un prete? No. Può essere anche, per esempio, una famiglia più avanti, una famiglia cristiana vera che vive in maniera profonda la fede. So poche, so ancora meno dei padri spirituali. Però il punto è questo, avere un punto di riferimento nella fede che ti possa fare da specchio in maniera casta e in obbedienza al Signore. Penso che
Abbiamo detto todos. Va bene. Allora, il prossimo podcast. Non lo episodio. So di cosa parleremo.
Non è finito il discernimento vocazionale.
Eh no, ci manca ancora entrare nelle ferite.
Allora sì, ancora.
Poi ci manca tutta la parte di donare, la vita.
Essere generativi. Ma io ho sbagliato tutto. Quello pure è bello.
Bello,
quando
piace.
Tu entri, hai fatto la scelta e cioè, a un certo punto ti ritrovi che fa tutto schifo, tua moglie è una cessa, tuo marito è un deficiente, il superiore del convento
ti manda a quel paese,
il convento fa schifo,
oppure non ti sei sposata e quindi vedi ho fallito.
Quella è un'altra
tutto
ancora. Quella è un'altra ancora.
Come la metti vivi un fallimento che dici non ho capito niente in tutti e due i casi.
Ma invece
forse non lo è. Forse semplicemente così com'è.
Volevo farti una domanda in diretta, giusto perché
in diretta,
poi mi scorda,
dai. No,
sì.
Perché questa
ma
era
la newsletter precedente, quella di venerdì scorso, non era sul discernimento vocazionale?
No, la newsletter era su come guardi la tua storia, beatitudini delle case popolari o le beatitudini.
Ma non è il discernimento, perché tu hai detto adesso faccio una serie sul discernimento.
Sì, sì. E che quando incontri il Signore, la prima parte, che quando tu incontri il Signore...
Dobbiamo taggarlo che discernimento, perché me l'ero
perso. Allora, le prime due parti sono, quando incontri il Signore succede che guardi la tua storia in un modo diverso, e poi ci sono gli impedimenti.
Ecco, li abbiamo detti.
E li abbiamo fatto. Ora siamo nella secondo giro, che ci vuole il cammino. Comincia con il fatto che ti devi trovare il padre spirituale se non dovai. E che
comunque se non lo trovi puoi cominciare a camminare
uguale,
cioè, con la tua comunità, con i tuoi fratelli, cioè, comincia ad andare col confessore, con i sacramenti, comincia ad andare. Cammin facendo lo trovi, pregalo. Ecco, una cosa che ho detto, per trovare il padre spirituale come si fa? Te lo devi pregare. Cioè, tu vuoi il padre spirituale? Bravo, è una bella idea, pregalo. La mattina quando fai il tuo rosariuccio, le tue novene, la tua messa, preghi per il padre spirituale.
Dici che le persone fanno il rosario e la messa? Però, se lo vuoi il padre spirituale, vai a messa tutti i giorni, assilia lo suo padre eterno.
I have a dream.
Cioè, io di solito faccio così, non sempre funziona, perché certe volte dice, mo' è rotto, cioè, basta, non ce la
faccio. Vabbè, invece quindi le altre newsletter saranno sempre su questo
allora,
tema.
Allora, il padre spirituale...
Quindi, per la prossima sul padre spirituale? Ci devi pensare.
Sì, no, dai, la scrivo sul padre spirituale.
Allora...
E poi dopo ci sta entrare nelle ferite, e dopo ci stanno altri due passaggi che sono sul donare la vita.
Allora, se vi siete persi le newsletter precedenti, le recuperate su 5p2p.it, c'è scritto newsletter, clicchi là e ti leggi gli ultimi numeri, sono tutti su questo argomento. Se invece la vuoi ricevere direttamente calda dentro la tua cosa di posta, lì, cassetta di posta, niente, c'è sta il form, iscriviti, metti l'email, basta.
Ok, allora ci vediamo venerdì. Con la newsletter.
Lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast.
Forse speriamo di farlo lunedì,
veramente. Speriamo di farcela.
Ciao ragazzi.
Buona settimana. Ciao.